amici della campagna. La campagna elettorale volge quasi al termine e mi si presenta l'opportunità di rivolgermi ancora a voi. Per la verità è il mio terzo intervento pubblico. Alla prima riunione, al primo incontro che abbiamo tenuto alla Contrada Cesine, volli prendere la parola per dire del piacere di partecipare a questa competizione letterale, del piacere di partecipare con la lista della Campana e con questi amici. Nel secondo mio intervento alla Contrada Corsano, presi la parola per testimoniare la mia presenza al sostegno di un'ipotesi amministrativa alternativa e di un programma che mi sembrava ponderato e molto serio. Ebbi a dire in tale ultima occasione che da più parti ci venivano segnali perché si affrontasse questa campagna elettorale in maniera soft, senza esasperare i toni e magari senza dire nulla di nuovo. Io ritenevo e ritengo che invece chi si propone deve dire, deve cercare di spiegare, deve spiegare il perché delle scelte che ha operato ed il perché chiede un consenso. Dissi a Corsano che se non c'era nulla da dire, nulla da criticare, nulla da proporre, poteva essere normale che si parlasse poco. Se invece, come io ritengo, da parlare c'è tanto, se c'è tanto da criticare e non lo si fa, se c'è da denunciare e si sorvola, allora si rischia di utilizzare il sistema proprio della mafia, che con il suo potere attinge a istituzioni e società e che si adopera perché tutto taccia. Mi sembrava di svolgere un ragionamento, di anticipare e proporre un modus per affrontare la competizione e sinceramente credevo che un tale principio potesse essere condiviso non solo dagli amici, ma anche dagli avversari. Questo purtroppo non è stato, non è avvenuto. Il capolista della Margherita ha evidentemente equivocato. Ha ritenuto che io avessi esplicitamente dato del mafioso ai nostri avversari e qualche sera dopo, dallo stesso palco allestito alla Contrada Corsano, mi ha dato dell'ignorante, forse del cretino, ed ha aggiunto che non eravamo in grado di comandare. Ebbene, amici, ognuno usa i suoi toni, ognuno usa gli argomenti che gli sono più congeniali. E portiamo rispetto per tutte le opinioni, anche per quelle che appaiono offensive e persino ingiuriose nei nostri confronti. Però, cari amici, ho l'impressione che quando i nostri avversari ci offendono, definendoci anche ignoranti, somigliano tanto a un uomo che dice cornuto rosuccio, il bue che chiama cornuto l'asino. Chi sia il bue e chi l'asino, amici, lascio a voi la scelta di valutarlo. Ci accusano anche di non essere politici e che non saremo in grado di comandare. Orbene, cittadini, noi non abbiamo mai detto di essere politici e tutto sommato non vorremmo mai esserlo. Ci siamo interessati a più riprese di politica, ma lo abbiamo sempre fatto scegliendo posizioni e ruoli difficili. Abbiamo scelto sempre quello in cui credevamo e mai quello che ci sembrava facile, comodo, scontato, vincente. Molti di noi vengono da esperienze giovanili estremiste, alcuni a destra, altri a sinistra. Abbiamo vissuto con passione e, consentitemelo, da protagonisti le battaglie del post 68, per approdare poi, a volte con profondo disagio, a partiti politici del cosiddetto arco costituzionale. Molti dei giovani che ci ascoltano non sanno nemmeno che in quei tempi vi era una generazione il cui fervore culturale, sociale, si esprimeva in termini finanche rivoluzionari. Molti dei giovani che ci ascoltano non sanno che quel nostro impegno ha contribuito a determinare cambiamenti profondi e radicali nella società italiana. Ma allora come oggi, amici, vi erano giovani che preferivano all'impegno, alla lotta, alla passione, preferivano la frequentazione assidua e servile dei politici potenti, di quelli che promettono mari e monti, che ti appiattiscono il cervello, che ti svuotano l'anima e poi ti accompagnano, magari con un sorriso di circostanza, ad una deriva esistenziale fatta di nulla. Molti di quei giovani sono diventati i maturi politici di oggi, quelli che non vogliamo essere e non saremo mai noi. Perché Montecalvesi, quei giovani di allora che si definiscono politici, quei giovani di oggi che bevono la stessa fonte, non sono politici, sono i mestieranti della politica, sono i politicanti. Il politico pensa, elabora, riflette, opera, prospetta, immagina, realizza. Il politicante, il più delle volte, consegue per caso una posizione di potere e se la tiene stretta con ogni mezzo e ad ogni costo. Detto questo, Montecalvesi, io credo che la lista dei nostri concorrenti, con tutto il rispetto per gli uomini e le persone, sia composta in larga misura di politicanti. Il potere, amici, a noi non interessa. Non ci interessa comandare, ma piuttosto ci interessa amministrare. Non ci interessa l'obbedienza dei cittadini, ma il loro consenso. Non cerchiamo servi sciocchi, ma amici e cittadini che insieme a noi scrivono di questo paese su di un altro libro, un libro nuovo e diverso. Quando gli attuali amministratori vi chiedono il voto nel segno della continuità, di la continuità di uomini e di opere, rasentano la pubblica bestemmia. Ma quale continuità di uomini? Di solito si ironizza e si polemizza dicendo che qualcuno ha uomini per tutte le stagioni, lo ha fatto l'amico Stiscia poc'anzi. Ci è chiesto di stare con lui in questa battaglia. Ci siamo intesi al volo. Non abbiamo dovuto spiegare, convincere, forzare. Non abbiamo dovuto sottoscrivere nulla. Non abbiamo dovuto dare o avere assicurazioni. Non abbiamo dovuto assegnare o distribuire ipotetici e futuri assessorati. Il segreto, amici, è tutto in questa fiducia, nella stima e considerazione reciproca, nell'aver riconosciuto come ineludibile la necessità di creare un'alternativa, di arrestare il degrado di Montecalvo, di rilanciare il paese verso livelli di vivibilità e prosperità più elevati. Abbiamo messo anche in preventivo un improbabile insuccesso e ci siamo detti con molta serenità. Almeno non dovremmo avere scrupoli. Dottore Vizzillo, hai già risposto ripetutamente a chi ti imputava e quasi criticava questa scelta improvvisa. In tanti, anche nel più recente passato, ti avevano chiesto di scendere in campo. Lo hai fatto solo adesso. Ti chiedo di spiegare ancora meglio di questa scelta. Permetti però a me di dire quello che per sensibilità, educazione ed umiltà non hai ancora voluto dire. Permetti a me di dire che se hai scelto adesso di fare il sindaco di Montecalvo, e perché hai trovato adesso una squadra di amici che ritieni capaci e degni, ai quali ti lega l'impegno di una prospettiva migliore per Montecalvo e con i quali condividi programmi ed idee. Permettimi di dire che se abbiamo scelto di fare questo cammino insieme è perché sentiamo di poter dare. Sappiamo che il nostro compito non è quello di comandare, ma di rendere più vivibile Montecalvo. Questo è il nostro impegno. E su questo impegno, ed anche per questo, non saremo mai politici o politicanti. Siamo ancora capaci di esaltarci, di lottare, di emozionarci. Vi chiederò un voto per la continuità. Sono quasi 40 anni che si fa lo stesso gioco. E così assistiamo agli odierni margheritini, eredi della vecchia DC, dei popolari, di quant'altre sigle si sono succedute negli ultimi tempi, che ancora si propongono nel segno della continuità. Ci vuole un bel coraggio, o forse è meglio dire una innata improntitudine. Ma quale continuità, amici? Qui si tratta di immobilismo dell'azione e di mummificazione dei personaggi. Questi uomini, quanti uomini, quante belle intelligenze, quanta freschezza, quante sane forze sono transitate nella vecchia DC. E mai è stato consentito a che sia di rimanerci più di tanto. Dagli ultra sessantenni e giù sino ai quarantenni, tutti hanno dato, sofferto, lottato e delusi hanno di volta in volta mollato. Ha vinto sempre la logica dello sfruttamento e mai quella dell'impegno. In ogni occasione c'era chi dava e chi, sempre lo stesso, raccoglieva. È risultata sempre vincente la logica di chi si è contornato di truppe fedeli, interessate a conseguire un appalto, un incarico o un modesto posto di lavoro, e perciò sempre pronte ad acclamare il padrone, sempre lo stesso. E così i Galotta, i D'Agostino, i Pallavanti, gli Stisce, i Pappano, i Locatale, i Fiovilla, i Cavalletti, i Lazzazzi, i Decilis e persino il Cusano sono stati spremuti all'occorrenza e poi scientificamente emarginati. In tanti hanno fatto poi scelte diverse, hanno avuto ulteriore esperienza, ma tutti, nessuno escluso, hanno scelto di non essere seri. Questa volta per la concorrenza l'ignorante sono io, altre volte per la stessa concorrenza ed a secondo dei casi, ignoranti e cretini, incapaci o vigliacchi, siete stati voi. Scardiniamola questa logica perversa, diciamo e diciamoci che cambiare non è vista, ma l'essenza vera di una condivisa democrazia. Diciamo e diciamoci, amici, che l'unica vera viltà è l'attentato che i nostri concorrenti stanno compiendo alla nostra libertà, l'offesa alle nostre intelligenze, il disprezzo per la nostra e la vostra dignità. Le promesse in questa campagna elettorale sono all'ordine del giorno, numerosissime, ma ancor più numerosi sono i ricatti. E con profondo disgusto, credetemi, e riparlo di questo argomento. Dovevamo confrontarci sui programmi ed invece, ahimè, dobbiamo quotidianamente registrare comportamenti e metodi indegni di una società civile, inaccettabili per una comunità che si propone una completa pacificazione e la valorizzazione della dignità di ciascuno. Da più parte si chiede il voto perché magari è stato concesso un contributo 219. E dove nemmeno questo è possibile chiedere, allora, in tutta fretta, si organizza un decreto e lo si consegna insieme al facsimile elettorale. È grave, amici. Ieri sera, mentre ci venivano dette queste notizie, mentre si confermavano di altre squallide operazioni clientelari, io e Carlo Pizzillo abbiamo per un attimo incrociato lo sguardo. Non abbiamo detto nulla, siamo rimasti muti. Ma in quello sguardo, in quella frazione di secondo, ho avuto la sensazione di scambiare con Carlo tante opinioni, tante considerazioni, tanti commenti. È come se ci fossimo detti, ma che ci facciamo noi qui? Che abbiamo da spartire con questi metodi, con questi uomini, con queste brutte vicende? Tanto più che di brutte vicende continuiamo ad apprendere ogni giorno, vicende che ci lasciano increduli, esterrefatti, episodi che cercheremo di non sventolare come argomenti elettorali, ma che in taluni casi potrebbero e dovrebbero essere cronaca non solo elettorale, ma addirittura giudiziaria. Noi non siamo per le denunce e nemmeno per le persecuzioni, ma credo che abbiamo non solo il diritto, ma il sacrosanto dovere, nel momento in cui ci proponiamo come amministratori, di sottolineare le cose che non vanno. Tra gli episodi torbidi, tra quelli più torbidi di cui mi hanno informato, e sono tanti, uno mi è sembrato di uno squallore senza limiti. Mi riferisco alla gestione da parte del Comune, della mensa scolastica. Cerco di spiegarvi in breve come funziona. Vi è una cooperativa che ha assunto il servizio per la mensa e che, mensilmente, viene pagata dal Comune per ogni pasto che fornisce. Per ogni pasto il Comune paga 3,15 euro, oltre all'IVA. Quindi il Comune ogni mese paga tante volte 3,15 euro, quanti sono i pasti effettivamente forniti. È il caso però di dire che poi non succede esattamente così, perché nel corrente anno scolastico, mi riferisco al periodo novembre 2003 a tutto marzo 2004, epoca a cui risale l'ultima fattura pagata, è capitato ed è successo che novembre 2003, pasti forniti 3.668, pasti pagati 3.886, differenza 218. Dicembre 2003, pasti forniti 1.975, pasti pagati 2.181, differenza 206. Gennaio 2004, pasti forniti 3.060, pasti pagati 3.265, differenza 205. Febbraio 2004, pasti forniti 3.585, pasti pagati 3.804, differenza 219. Marzo 2004, pasti forniti 4.080, pasti pagati 4.457, differenza 377. Totale di differenza, pasti pagati in più 1.225. Verrebbe da pensare che a novembre c'è stato un errore, che a dicembre c'è stato un errore, che a gennaio c'è stato un errore, che a febbraio c'è stato un errore e che a marzo c'è stato un errore. Ma se c'è stato errore a novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, allora forse non di errore si tratta, ma di imbrogli, di truffa. Personalmente ho anche idea di chi sia stato e di chi siano stati i truffatori, ma non mi interessa più di tanto indagare. Quello che più mi preme è dirvi che ad essere truffati sono stati i Montecalvesi, siamo stati tutti noi. E c'è poco da applaudire, è molto triste. Queste cose non dovranno più accadere, ve lo assicuriamo. Non accadranno più. Con questi pensieri, offesi da queste cose nella dignità di cittadini, tristi nell'animo per il diffondersi continuo di tanto squallore, io e Carlo Pizzillo ci siamo avviati ieri sera verso il cinema Pappano, dove avevamo programmato la nostra manifestazione elettorale. Siamo stati per 15, forse per 20 minuti, fianco a fianco. Abbiamo camminato sempre in silenzio, evitando perfino di sputarci in volto, per non rischiare di scambiarci conclusioni del tipo «Ma chi ce lo fa fare? Mandiamo tutto al diavolo, non ne vale la pena». Poi la manifestazione al cinema, la brillantezza, la forza e la lucidità di chi è intervenuto, il calore e l'affetto di tanta gente, il calore e l'affetto vostro, gli applausi a confermare che il consenso c'era e che cresce, alla fine una stretta di mano ed un altro sguardo fugace per dirci è giusto che ci siamo, vale la pena di fare questa battaglia per Montecalvo e per i Montecalvesi. Vedi Carlo, tutte queste cose ci distolgono dal ragionamento pagato che avremmo voluto fare e che ancora ci sforziamo di fare ai cittadini. Il veleno sparso in giro non deve condizionarci più di tanto. Dobbiamo continuare a svolgere il nostro ragionamento, a spiegare come le cose hanno funzionato e come invece riteniamo che debbano funzionare. Dobbiamo dire ai montecarvesi che la tanto propagandata trasparenza del comune assomiglia sempre di più ad un enorme buco nero. I contributi per la ricostruzione assomigliano sempre più ad una brutta favola. Tempo addietro, parlando di contributi per la ricostruzione, si facevano e si sentivano questioni del tipo se il beneficiario avesse o meno titolo, vantaggi o meno il diritto a conseguirlo, ad ottenerlo il contributo. Oggi i nostri amministratori ci inducono a pensare, restando fermi dubbi ovviamente sul diritto di taluni cittadini ad ottenere il contributo, ci inducono a pensare che dobbiamo preoccuparci anche di valutare se i più recenti decreti siano un atto amministrativo e preordinato all'erogazione di un finanziamento o non siano, come appare più probabile, carta straccia. Il sistema è semplice, anche quello tento di spiegare. Vi sono fondi che pervengono al comune per la ricostruzione e il comune, sulla scorta, sulla base di quei fondi, eroga le somme ai titolari dei decreti. E però accade, questo per fare l'esempio, che se i fondi accreditati sono pari a 1 miliardo delle vecchie lire, se il comune emette 10 decreti da 100 milioni ciascuno, deve chiudere il libro, cioè ha speso i soldi, perché ha impegnato il miliardo. Qui abbiamo l'impressione che capiti qualcosa di diverso. 1 miliardo di fondi accreditati, 3 miliardi di decreti emessi. Come può avvenire una cosa del genere? Ebbene, questi nostri amministratori riescono ad emettere i decreti guardando alla cassa, non agli impegni che hanno assunto. E allora, sempre per continuare l'esempio, i 10 titolari di decreto da 100 milioni cominciano a prendere lo stato di avanzamento, l'inizio lavori, eccetera, eccetera. E quindi dal famoso miliardo che è stato impegnato, in cassa, dopo un po' resteranno 700 milioni. Il comune di Montecalvo dimentica, sembra dimenticare, vuole dimenticare, che i soldi sono stati tutti impegnati, dà un'occhiata alla cassa, vedi, qui ci sono 700 milioni ancora, e mettiamo altri decreti e così via. Ma io non so dove arriveremo. Io ritengo che probabilmente siano carta straccia questi decreti, e comunque so per certo, perché 2 più 2 fa 4, che alla fine i soldi per finanziare, per pagare tutti quelli che si sono visti destinatari di un decreto non basteranno e qualcuno dovrà pagare. Io mi auguro, noi ci auguriamo che a pagare non debbano essere i cittadini, che non siano i cittadini, però consentiteci, e non vogliamo minacciare, screditare, allarmare nessuno, ma consentiteci quantomeno di essere preoccupati. Se si mettono i decreti in questo modo, io ritengo che sia solo clientela. La preoccupazione è fondata, ma volete dirmi, cari montecalvesi, la preoccupazione che si fa ancora più forte, se a Montecalvo non arrivano, non so, per Montecalvo non sono stati finanziati, stanziati fondi da oltre 2 anni. Se a Montecalvo per la 219 non arrivano soldi da oltre 2 anni, allora mi spiegate Adesso questi signori i soldi dove li stanno prendendo?
Due l'una, o li avevano e se li sono conservati per fare la clientela elettorale, o i soldi non c'erano, non ci sono, e di questi decreti, con questi decreti non si ricostruirà proprio niente.
Ma questo è un altro argomento, lo vedremo dopo, vedremo, sapremo. Siamo preoccupati però per il clima che si addolenta, ma credetemi, non siamo spaventati. E vogliamo per quanto possibile spiegare tutto quello che andiamo dicendo. Se ne fa il dottor Pizzillo spiegando che non avevamo intenzione di ridurre, ma anzi di potenziare i servizi delle cooperative sociali, espresse l'auspicio che i dipendenti, soprattutto i giovani dipendenti, percepissero un compenso commisurato all'attività che prestavano, commisurato al lavoro che facevano. Evidentemente, come me e come molti, avete sentito parlare di stipendi pari a circa un quarto, al massimo alla metà di quanto fosse effettivamente dovuto a ciascun dipendente. Io non credo, anzi ne sono certo, che il dottor Pizzillo volesse o abbia voluto intromettersi in questioni che riguardano più specificamente i datori di lavoro e i lavoratori. Ma credo che chi si propone come sindaco di un paese non solo sia legittimato, ma abbia il dovere di auspicare una maggiore giustizia sociale e di auspicare che ad ogni lavoro corrisponda un giusto compenso. Oppure sentito di giovani che interessati a questa problematica specifica, particolare, hanno finito per dire, sì vabbè, però io almeno con questi soldi mi compro un paio di scarpe, ci faccio qualcosa, non gravo sulla famiglia per tutti i bisogni, anche i più elementari. Sono considerazioni legittime, giuste e persino per qualche aspetto nobili. Le condivido appieno. Sono i primi passi di questi ragazzi verso il lavoro, verso l'autonomia. È la voglia di fare, il desiderio di esprimersi. Del resto, come si fa a non ricordare che ci siamo passati tutti? Da studente io stesso ho lavorato come cameriere in Svizzera e ci pagavano 4 soldi. Da giovane universitario ho venduto bibite, ho venduto polizze assicurative e i compensi non erano certo da favola. Anche io ero consapevole di essere in qualche modo ai limiti dello sfruttamento, ma ero orgoglioso di conseguire una seppur modesta autonomia. Ero fiero di fare e che mi si pagasse poco rispetto a quello che facevo, l'ho sempre considerato un problema più del mio datore di lavoro che mio. Ciononostante, amici Montecalvetti, ciononostante, mai nessuno dei miei datori di lavoro dell'epoca mi ha chiesto di essere votato. E mai ho pensato o immaginato di poter votare per datori di lavoro che non davano il giusto compenso. Il voto, giovani montecalvesi, è l'espressione massima della libertà. L'auguro che vi faccio è quello di essere e rimanere sempre uomini e donne libere. Abbiate la forza e l'orgoglio di esserlo sempre liberi, in ogni occasione, per costruire una società migliore, una comunità che deve pure crescere e che per farlo ha bisogno di voi. Allora, caro Carlo, cari amici, più che una questione di uomini, questo confronto, questa battaglia, è una questione di metodi. E i metodi dei nostri avversari sono inaccettabili. Si potrebbero fare mille esempi,
senza entrare nel merito delle scelte, è difficile comprendere come metodo, come si possa fare, per esempio, ad assegnare le case che sono state realizzate a Rione San Pietro e ad assegnarle con tanto ritardo senza che a monte ci sia un bando di gara. Come si assegna la casa se non c'è la regola per assegnarla? Eppure si fa, eppure si muove, diceva. È come per dire, qualsiasi cosa succeda, alla fine decido io faccio quello che voglio. E quindi siamo ai limiti dell'arbitrio. Faremo cessare questo stato di cose. È il nostro impegno per voi. È il nostro programma che ci legittima ad amministrare. È il rendiconto fallimentare dei nostri avversari che impone il cambiamento. Continuità, esperienza amministrativa, questo ci contrabbandano. Questi gli slogan che vi hanno proposto e che ci propongono. Ma amici, che ne è dell'esperienza? Che ne è della serietà? Se dopo aver affrontato i problemi per anni, i problemi dei debiti fuori bilancio, sono anni, ancora oggi, in questa campagna elettorale, ed ancora nei prossimi giorni, si spende senza impegno di spesa, senza atti deliberativi, senza controllo e senza persino sapere per cosa si spende. Chi pagherà? Lo sappiamo. I programmi, gli slogan, l'agricoltura, le parole. Nemmeno belle parole per la verità. Il disinteresse più assoluto per l'agricoltura. Siccome si parla da tempo di pomodorini, allora tutti i programmi pieni di pomodorini. Tutti a parlare dei pomodorini. Chi sa e chi non sa, chi ha interesse e chi invece se ne frega. Si organizza pure un convegno sui pomodorini. Si fa un gran battage per promuovere questo prodotto e la nostra amica candidata, dottoressa Mobiglia, se ne fa. Ci ha informato, ma non ci ha sorpreso, che il convegno sui pomodorini per promuovere il prodotto è stato fatto dai relatori che hanno concentrato la loro attenzione e che hanno sviluppato i loro interventi sui pomodorini del Vesuvio. Pensate un po'. Qui non si pensa, si copia. E chi copia spesso copia male. E ancora più spesso non capisce quello che copia. A nessuno, per esempio, è venuto in mente di dare impulso e di promuovere una risorsa importante, quasi tutta appannaggio della numerosa e laboriosa famiglia Grasso, che è quella dell'attività vivaistica. Ma lo sapete, Montecalvesi, che i vivai di Montecalvo sono tra i migliori esistenti e che per certe qualità di piante, mi riferisco in particolare all'olivo, sono tra i migliori d'Italia. Non è il caso di promuovere, di intervenire, di investire, di valorizzare, di dare visibilità a questi nostri amici, a queste belle, importanti attività. Il loro programma, i nostri avversari, lo avevano fatto e fatto bene. Però avevano fatto i conti senza l'oste. L'oste, per loro sfortuna, è stata la lista della campagna. Avevano pensato e pensato bene di non avere avversari o di averli deboli e poco determinati. Non è andata così. I loro programmi di battaglia dovevano essere l'istituzione della seconda farmacia e la nuova illuminazione in corso Vittorio Emanuele. È andata male. Sia dell'una che dell'altra non parlano addirittura più. E si capisce perché. Per la farmacia, la seconda,
avevano addirittura fatto affiggere un manifesto trionfalistico. Poi hanno realizzato, hanno pensato, hanno valutato. Hanno pensato che la farmacia doveva essere aperta a Contrada Maurelli. E si sono accorti che a parlare di Contrada Maurelli rischiavano grosso. Rischiavano perché avrebbero dovuto spiegare la vergogna di una strada da terzo mondo, di un abbandono e di un disinteresse totale per quella strada e per i bisogni primari dei numerosi abitanti di quella zona. Nemmeno l'illuminazione di Corso Vittorio Emanuele, nemmeno di quella parlano più. Pensate, in sostituzione di una illuminazione già esistente e praticamente efficiente, è stata realizzata l'illuminazione su un solo lato. Poi, visti i risultati deludenti, illuminava poco e male, hanno pensato di piazzare dei lampioni anche sull'altro lato. Costo dell'operazione, circa 800 milioni di vecchie lire. Tutti provenienti dall'accensione di un mutuo. Quindi tutto a debiti. Tutto da pagare e li dovremo pagare noi. Tra l'altro fa sorridere, per ironia della sorte, che i lampioni di questa nuova illuminazione siano addirittura a forma di campana. Non potevano parlare. Fa sorridere meno, sinceramente, che per ogni palo sia stato omesso addirittura di scrivere Comune di Monte Calvo, che si sia inciso il nome dell'impresa esecutrice e dell'ingegnere capo del comune, che non mi risulta sia stato mai, sia mai distinto per impegno o capacità. Se quelle incisioni al di là dell'oggettivo cattivo gusto sono costate anche solo un centesimo, quello è il centesimo della vergogna. Eppure, sarebbe stato semplice pensare qualcosa di più serio, di più valido, di più rispondente ai bisogni e alle esigenze. Con quattro di quei lampioni, con il costo di quattro di quei lampioni, si sarebbe potuto allacciare il gas a Frascinia. Caro dottore Pizzillo, caro Carlo, abbiamo voluto dare un segnale forte e concreto del nostro impegno. Lo abbiamo fatto assumendo pubblicamente l'impegno di rinunciare alle indennità spettanti al sindaco e agli assessori. Permettimi di andare oltre. Permettimi di chiederti l'assunzione pubblica di un altro impegno, anch'esso forte e significativo. Ti chiedo di assumere l'impegno, se ne condividi il senso e la portata, che questo sarà un quinquennio di lavoro, ma che alla fine del quinquennio avremo fatto in modo di creare una nuova classe dirigente per Monte Calvo. Continueremo a stare vicino a chi merita, ma ci faremo da parte per consentire ai più giovani di amministrare Monte Calvo. L'impegno che ti chiedo di assumere e di adoperarsi perché il sindaco di Monte Calvo, tra 5 anni, piuttosto che tra quelli che oggi si oppongono, potremo e dovremo sceglierlo tra i giovani che oggi ci ascoltano, tra voi. In questo modo daremo una prospettiva alle nuove generazioni ed un segnale forte dello spirito di servizio che ci anima e che abbiamo voluto mettere a disposizione dei montecalvesi. Caro Carlo, voglio terminare questo mio intervento consapevole del contributo modesto che ho dato e sto dando alla causa della Campania, ma assicurandoti che sono fiero ed orgoglioso di sostenerti fino in fondo. La stessa fierezza e lo stesso orgoglio che il popolo di Monte Calvo ha ritrovato intorno a questa nostra lista.
Oggi ho ascoltato con attenzione la sigla che ci accompagna, quella della campana, che ci accompagna nelle nostre manifestazioni. Il titolo di quella canzone, che tra l'altro mi piace molto, non è la campana del villaggio, ma le tre campane. Narra di una campana che suona tre volte, quasi a scandire i tempi dell'esistenza umana. Suona una prima volta per annunciare una nascita, poi per annunciare un matrimonio ed infine per un funerale. La nostra campana ha suonato già due volte, per la nascita di questa nostra idea e per l'unione che ci ha visto tutti insieme in lista. Il 14 giugno, amici, con il vostro impegno, la vostra forza, la vostra passione, dovrà suonare per il funerale di